suo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
A volte ritornano nomi caldi, ritorni di fiamma in bianco nero, ritorni al passato per pensare anche al futuro, ragionando ovviamente sul presente. Tutto questo è il terzo tempo di oggi. Tanti ospiti, una compagnia graditissima, quella di Giulia Borletto. Buonasera.
Ciao ragazzi, buonasera.
Come va Giulia?
Di bianco nera vestita, guarda un po' che brava.
Brava, hai fatto bene a notarlo in questo momento
e
tanto particolare.
E poi ho questa chicca che ha voluto che indossassi Matteo, non mi chiedere perché, mi ha detto mamma metti questi orecchini, va bene.
Che sono però bianchi, ovviamente.
Sono rosa, rosa.
Ah,
rosa.
Perché a favore di...
Perché fanno femmina. Fanno
di camera,
femmina.
Non si vede. Rosa come la Juventus, guarda un po'.
Sì.
Ecco.
Insomma,
rosa.
La Juventus è così, questa è la Juventus.
Bianca e nera.
No, è nera.
Nera e basta. Nera come questo l'umore nera dei tifosi della vecchia signora. Rosa come l'ultima maglia che ha indossato Alex Del Piero allo
ma
stadio.
Ma guarda un po'.
Eh?
Ma qua volerlo fare apposta.
Eccola qua.
Eccola qua.
La vedete sotto quella fluorescente dell'ultimo saluto.
La fantastica gialla.
Esatto, di Alex Del Piero. Perché ne parliamo oggi? Dell'eterno sì, capitano bianconero e di questo possibile ritorno di fiamma. Grazie a Davide Ercolini in regia, grazie anche alle immagini alle mie spalle per gli amici dell'audiovisione. Ecco, un Del Piero.
Bello.
Mentre tutti parlano di Massimiliano Allegri, noi
parliamo di Del Piero.
Noi ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Poi ringraziamo anche la collega di Gazzetta Fabiana Della Valle, che nel pezzo di oggi ha menzionato proprio l'intervista a Galeone, che ha parlato appunto del suo pupillo. E quindi sì, il mentore che non esclude un ritorno alla Juventus di Massimiliano da Livorno. Noi ci occupiamo invece di Alessandro da Conegliano Veneto quest'oggi, pensando a un possibile ritorno. La
non
domanda...
da allenatore come ha fatto Andrea, ecco, Pirlo, non c'è uno scavalcamento di posizioni, specifichiamolo, che ancora qualcuno capisce male.
Spiega tu insomma quale possa essere il quesito di oggi, perché variegato è.
No, allora, diciamo che ci siamo anche un po' interrogati a questo punto, visto che si parla tanto di guida tecnica, eccetera, ci siamo anche, e di giocatori, ovviamente, ci siamo un po' interrogati quanto ai nostri ascoltatori, comunque ci siamo chiesti quanto ai nostri ascoltatori potrebbe piacere il ritorno, anche visto che si è parlato proprio anche di lui nelle ultime settimane, il ritorno di Alessandro Del Piero a Torino, non in quanto proprietario di una galleria d'arte qua praticamente,
certo,
bensì
la Diplog, no?
La Diplog, sì, bensì come membro della dirigenza bianconera. Quindi poi analizzeremo nel corso della puntata i pro e contro, diciamo così, di questo possibile arrivo. Il 5-5 lo facciamo in chiave Del Piero, in chiave numero 10, però innanzitutto appunto sicuramente è un sondaggio tra virgolette a senso unico, perché non credo che ci sia un tifoso, comunque un nostro ascoltatore, che non abbia un particolare bel ricordo, no, di Alessandro Del Piero.
Beh,
però vediamo se...
Beh, sai, i ricordi sul campo loro sono poi diverse le proiezioni pensando a un ruolo in dirigenza, no?
E appunto, quindi possiamo capire se secondo loro potrebbe far bene, potrebbe essere utile, e soprattutto dove lo collochiamo, cosa potrebbe fare?
Non dietro l'attaccante, non come seconda punta evidentemente, però come magari come attaccante in una nuova dirigenza. Ne parliamo perché ci sono, non sono notizie, sono delle suggestioni,
no,
delle timide conferme che arrivano anche grazie agli spunti di alcuni colleghi che se ne sono occupati, e quindi prendiamo in considerazione, avendo verificato sommariamente anche questa eventualità, che non è da escludere, lo sottolineiamo,
no.
Non c'è evidentemente né l'accordo e neanche una proiezione parlando di questo, ecco, di un possibile ruolo di Del Piero nella dirigenza, però se ne parla e potrebbe essere davvero una delle quelle soluzioni prese in considerazione in queste settimane, in questi giorni, e per questo dedichiamo almeno un'ora, poi vedremo cosa succederà, cara Giulia, nel corso di terzo tempo, per appunto insomma parlare, interloquire con i nostri amici da casa, 340-54-25-324. Nel frattempo però ci chiediamo, ieri con Luigi Schifo siamo stati praticamente un'ora e mezza abbiamo preso tutti e 33 i tabellini delle partite, abbiamo fatto fatica e non che siamo lavorone. Riusciti nell'intento di trovare una formazione uguale all'altra partita dopo partita. Siamo riusciti a trovare solo un centrocampo uguale all'altro partita dopo partita, considerando la gara contro la Fiorentina e quella vinta contro quella successiva contro l'Udinese, tra l'altro prossimo avversario, esatto, stavo ragionando in quel senso, prossimo avversario della Juventus per quanto riguarda la sfida di domenica, e quindi vi chiediamo altresì quale sia la formazione migliore. Allora, mancano 5 partite, ieri ci siamo divertiti a chiedere un messaggio rivolto allo spogliatoio bianconero da parte dei nostri amici da casa. I toni erano abbastanza accesi.
Sì? Tirate fuori?
E in molti andavano a toccare aspetti, io ho detto, coercitivi, che riguardassero il portafoglio o la libertà. Tipo, se non vi qualificate in Champions, via ingaggi, insomma, anche abbastanza fantasiosi e simpatici messaggi da parte di tanti tifosi. Altri invece nel promettere ritiri punitivi, ecco. L'obiettivo principale da fissare e che non deve essere fallito è quello del piazzamento tra le prime quattro e quindi l'ottenimento della Champions League come obiettivo minimo a fine stagione, che adesso diventerebbe anche un obiettivo
significativo. Infatti, ti dirò che io me lo aspettavo un ritiro punitivo, tra virgolette, dopo la partita con la Fiorentina. Un minimo me lo sarei aspettato, diciamo.
E quindi come vedreste, cioè come ve la giochereste? Allora, mancano 5 partite, gli esperimenti ne abbiamo visti tantissimi.
Troppi.
Mamma mia, quanto la Fiorentina, pronti via, un 3-5-2, praticamente quasi mai visto in tutta la stagione, per poi correggere in corso d'opera il tiro e tornare al 4-4-2 senza Bonucci. Insomma, diciamo tanta confusione, possiamo dirlo?
Sì.
Quasi a maggio, ecco, da parte della guida tecnica non ce ne voglia, qualora fossi in ascolto, grande eclettismo che a volte si trasforma però in un po' di, ecco, confusione, diciamo così. E quindi serve un 11 titolare, mettiamocelo in testa e facciamo in modo che lo scelgano anche, ce lo suggeriscono i nostri amici da casa. Come ve la giochereste per quanto riguarda queste 5 partite, questo rush finale, tenendo in considerazione
fondamentale
che dovrebbero tornare, rientrare Danilo e Chiesa, un punto di domanda su Demirale, quindi l'11 di partenza contro l'Udinese. Giulia.
Guarda, io ti chiedo, prima di dirti il mio 11, diciamo quello che io mi augurerei di vedere nelle ultime giornate di questo strano, eterno e che tutti non vedono l'ora finisca campionato, ti chiedo se hai avuto la stessa idea, nel senso abbiamo capito insomma che Andrea Pirlo ha proposto questa formazione inedita perché nel pre-partita comunque c'erano state ulteriori altre defezioni che quindi avevano così fatto venire questo lampo di genio al tecnico bianconero e detto proviamo a vedere se questa può essere una giusta idea. Però un allenatore navigato, un allenatore con esperienza, un allenatore che sa gestire anche queste situazioni di emergenza, secondo te l'avrebbe fatto o sarebbe andato più sul sicuro senza rischiare?
Diciamo che lo chiediamo molto spesso a un allenatore navigato come Gianni Di Marzio nel corso della puntata.
Ecco, diciamo che magari lo chiediamo poi anche a lui, però comunque ecco.
Diciamo che io non me lo sarei aspettato da giornalista, ecco, non mi metto nei panni del tecnico.
No, e poi soprattutto questa, diciamo, potrebbe essere vista come, sai, quella voglia di stupire e di non,
sì,
di non temere
nulla,
essere temerario.
Anche
del,
no, adesso servono i punti. Ecco, servono i punti, gli esperimenti se ne sono visti tanti, anche qualcuno è riuscito bene, altri un po' meno, direi che ci vanno certezze, no? E tra l'altro ci vengono già incontro sul tema Alex Del Piero, un ritorno in dirigenza, però c'è qualcosa da ascoltare prima e poi andiamo direttamente con un ospite d'onore di questa puntata.
Ciao, buonasera, sono Andrea da Roma, ciao a tutta la bianconera. Ah, io sarei felicissimo se ritornasse Allegri, perché come vedo io, lui era un allenatore che doveva stare a Juve stile Ferguson. Quindi spero che se ritorni il presupposto sia quello. Però qui, tra Superlega, ritorno di Allegri, il nuovo di Dybala e altre storie, è un mese che non si parla più di campo. Se non si vince a Udine, si fa dura. La squadra deve essere concentrata sul campo. Speriamo bene, perché la vedo molto dura. Buona serata.
E come ve la giochereste contro l'Udinese? Questa è anche un'altra domanda, visti i tanti comunque a disposizione di Andrea Pirlo.
Abbiamo... Non dirlo troppo forte.
Sì, i nostri amici che già esprimono pareri. Abbiamo anche l'ospite che abbiamo annunciato, Bruno Pizzul. Buonasera, grazie di essere con noi.
Salve, buonasera ragazzi.
Buonasera.
Qual è il suo giudizio? Dal punto di vista, il suo giudizio, Pizzul, dal punto di vista tecnico di quello che sta accadendo in casa bianconera con le tante scelte di Andrea Pirlo, anche forse in controtendenza l'una con l'altra, e come vedrebbe in questo forse anche caos sotto il profilo societario un ritorno nel club di Massimiliano Allegri? Ce lo chiediamo noi e se lo chiedono anche i nostri amici da casa.
E naturalmente me lo chiedo anch'io, no? E per di più la mia è una posizione anche svantaggiata, perché sono un osservatore lontano di quello che avviene in casa bianconera juventina. D'altra parte, che ci sia una situazione abbastanza caotica è nell'ordine naturale delle comuni conoscenze di quanto sta avvenendo. La posizione di Pirlo è naturalmente molto delicata, ma d'altra parte non è il solo, no? La cui posizione è traballante. Si dice che anche ai vertici societari, no? Andrea, sì, Agnelli non è che sia tranquillissimo, e pertanto fare qualsiasi tipo di valutazione in questo momento è abbastanza discutibile. Non me la sento di formulare dei giudizi, fermo restando che mai e poi mai mi sarei aspettato, ecco, che per una serie di circostanze che si sono venute aggiungendo le une alle altre in modo negativo, la Juventus si sarebbe venuta a trovare in questa posizione, addirittura con il rischio di mettere a repentaglio la partecipazione alla prossima Champions League. Naturalmente da qui in avanti la Juve non può più sbagliare alcun colpo, e mi giunge notizia che la posizione di Allegri in effetti è una posizione tale da consentire un pensiero di un suo ritorno. Tra le altre cose lo sta perorando e dicendo come è possibile quello che è il nome tutelare di Allegri, no? Che è Galeone, il quale ha esplicitamente detto che secondo lui sarà proprio Allegri il prossimo allenatore della Juve.
Mari Pizzo l'ha detto a noi anche l'altro ieri, quindi insomma conferme su conferme. Giulia?
Sì, effettivamente chi meglio di Galeone conosce Massimiliano Allegri e può confermare una notizia del genere. Però le chiedo, secondo lei come lavorerà in queste ultime settimane quindi Andrea Pirlo? Nel senso, ha da una parte su una spalla la possibilità di essere scaraventato da un momento all'altro via dalla Juventus, perché fino all'altro giorno si parlava addirittura della possibilità che Tudor, che tra l'altro avrebbe vissuto da ex quindi la partita con l'Udinese, in quanto era stato suo allenatore dell'Udinese qualche anno fa, appunto potesse subentrargli. Sull'altra spalla c'è invece Massimiliano Allegri, che è praticamente dato per certo possa diventare il prossimo allenatore della Juventus, sia che si qualifichi che no alla Champions League. Ecco, come vivrà secondo lei queste ultime settimane? Con la voglia di terminare il prima possibile o con invece la voglia di far vedere che magari si sbagliano?
È chiaro, no, che dentro di sé ha la segreta speranza, nemmeno tanto segreta, di poter raddrizzare la situazione in queste ultime 5 partite, conquistare una posizione in Champions League, che è condizione fondamentale per il futuro non solo di Pirlo, ma anche del futuro prossimo della Juventus, no? E comunque io credo che lui, che è uomo di sport, sia abituato a sopportare anche situazioni come quelle che gli sono piovute addosso. Naturalmente lui ha avuto un cammino molto laborioso che si è venuto complicando per tutta una serie di circostanze, partite perse, giocatori che non hanno avuto un rendimento adeguato. Tra le altre cose, no, la situazione personale di qualche bianconero oltre a quella di Pirlo è abbastanza delicata. La posizione di Dybala, per esempio, che non è mai riuscito a trovare una collocazione, e alcuni elementi che sono arrivati sui quali si faceva grande affidamento invece non hanno avuto rendimento adeguato, altri che hanno fatto molto bene, ma dare una valutazione sulla stagione juventina è veramente molto, ma molto difficile. Sì. Io spero che Pirlo riesca a raddrizzare un po' la baracca e che abbia ancora l'opportunità di poter essere confermato. Certo è che anche dalle sue dichiarazioni insomma pariva abbastanza deluso.
Per quanto riguarda, le chiedo una domanda, Pizzu, le avrebbe fatto piacere commentare una competizione come la Super League? Quindi approfitto per chiederle, ecco, cosa ne pensi di questa Lega, di questa competizione nata e insomma messa in stand-by nel giro di due giorni?
Ma direi che naturalmente l'ipotesi di una Superliga è suggestiva per un certo punto, da un certo punto di vista, dall'altro molto meno, no? Perché certo, è inevitabile che se fosse andato a compimento il progetto, se ci sarebbe stata una serie di partite abbastanza ripetitive, sì, tra delle contendenti di straordinario impatto emotivo e sportivo, no? Con dei palmarès personali straordinari, però francamente io penso che sia giusto invece pensare che si debba organizzare il calcio di vertice in modo tale da consentire un'apertura anche per tutte le squadre che abbiano, le società che abbiano le potenzialità per poter aspirare a giocare ad alti livelli. Quel giardino dei ricchi che veniva ipotizzato, francamente, non è che mi entusiasmasse.
Chiarissimo. Giulia.
Senta, domenica è passata un po' in secondo piano, però comunque c'è Udinese-Juventus, visto che lei è proprio di quelle parti, ne approfittiamo anche per farci dare comunque, dir qualcosa di questa partita. Rispetto alla gara d'andata è cambiato tanto, nel senso soprattutto in casa Udinese, c'è molta più consapevolezza e molto più serenità anche rispetto a un po' di mesi fa, tant'è che appunto c'è addirittura chi dice che la Juventus deve fare molta attenzione all'Udinese. Non capita spesso, no, di sentire una cosa del genere?
No, non capita spesso, però stavolta io credo che sia giusto che la Juventus metta grandissima attenzione nella partita con l'Udinese, che è una squadra che ha delle buone individualità, di tanto in tanto incappa in qualche prestazione che non è del tutto convincente sul piano motivazionale, però è ovvio che nella partita con la Juventus i giocatori friulani troveranno, no, automatiche motivazioni e cercheranno di concludere bene la stagione, che ha avuto, come giustamente avete sottolineato voi, dei momenti abbastanza difficili, con una partenza col freno a mano tirato, ma tutto sommato la vittoria ottenuta domenica scorsa a Benevento ha proiettato la squadra praticamente in una zona tranquilla e in linea per ubbidire a quelle che sono state le richieste del patron Pozzo, che vuole che la classifica si sistemi in modo definitivo intorno al decimo posto e magari con posizione stabilita nella parte sinistra della classifica stessa. Io credo che l'Udinese possa giocarsi la sua brava partita giocando anche sulle individualità che sono notevoli, no? C'è il gruppo argentino che si è compattato in maniera molto convincente, un giocatore come De Paul di primissimo livello, e poi ci sono Musso, Pereira, ex juventino e altri giocatori che stanno avendo un rendimento piuttosto elevato in questi ultimi tempi e che quindi sono convinti di poter far bene con la Juve.
Pizzul, prima di salutarla e ringraziarla, noi sappiamo che lei sia un esperto di vini. Io vorrei chiederle qualche accostamento audace, visto che noi ce ne intendiamo poco. Da queste parti ci descrivono Chiellini come un whisky invecchiato, mentre Ronaldo sarebbe uno champagne di altissima qualità. Io le chiedo un paragone, se ha voglia, con i due più in forma rispettivamente di Juventus e Udinese, Federico Chiesa e Rodrigo De Paul, visto che si tratta di due giocatori spumeggianti, senza dubbio.
Sì, per quanto riguarda Rodrigo De Paul, che a Udine ha avuto un momento di calo di popolarità perché ha detto di essere quasi astemio.
Ecco. Parti. non da farsi in quelle zone lì.
Friuli, guai, è una bestemmia.
No, lui, sì, viaggia sempre con Matteo, no? Col tè argentino e via dicendo. Però con lui, insomma, se non altro in omaggio alle terre nelle quali sta giocando adesso, e che sono terre di grandi bianchi, direi che un buon friulano, che è l'ex Tokai, potrebbe essere veramente accostato. E per quanto riguarda
Federico Chiesa,
lui ha brio, vivacità, no? Non vorrei che, insomma, si sentisse un po' defraudato di quello che era stato l'abbinamento con Cristiano Ronaldo, okay. Però di champagne ce ne sono così tanti di altissimo livello che uno champagne di grande annata potrebbe andar bene. Fermo restando che io sono della convinzione che ci sono anche dei buoni bollicine italiane notevoli, un bel Franza Corta, ecco. Per esempio,
e non si
un bel Canel Bosco
potrebbe andare bene.
Guardi, noi la ringraziamo tantissimo, meraviglioso anche questi paragoni. La salutano Pizzul il mito, e poi un abbraccio da Luca che dice: grande Bruno Pizzul, ma perché i commentatori sportivi di oggi sono così poco convincenti, quasi da far addormentare lo spettatore? Nessuno è riuscito mai ad avvicinarsi al suo modo di commentare le partite.
No, grazie, roba passata, dai, chiudiamo.
Bruno, ritorni a commentare, dicono. Lo scrivono.
Dalle.
Grazie, basta. Bruno Pizzul, grazie,
ciao,
davvero.
Ragazzi, grazie, arrivederci.
Un saluto. Che belle cose, che
ho
belli accostamenti.
Ho bevuto poco di friulano quando ero a Udine.
Male, per te devi recuperare,
no,
Giulia Borletti.
È una battuta, Marco.
Ecco, anche la mia.
Devi sapere, che magari non lo sai, devi sapere che in Friuli, quando ero lì a Udine, la bellezza era andare a fare un aperitivo o comunque andare in un bar, chiedere un bicchiere di vino e quando questo bicchiere di vino dovevi pagarlo, sentirti dire 1,50 €.
Era quella la cosa bella, ecco. Non...
E tu dicevi, ma come? Sì. E poi ti chiedi perché hanno questo così, questa nomea, diciamo, di un po' essere...
frizzantini.
Non dico avvinazzati, ma che hanno questo piacere nel bere il vino. O addirittura, se vuoi sapere ancora di più, ultima cosa, uno spritz. Vado a prendere due spritz e mi dice 5 €. E detto, ma io ne ho chiesti due. Sì, 5 €.
Va bene.
Ok, allora fai altri due.
Ma dov'è che si dice un'ombra di vino? In Veneto?
Sì, in Veneto.
Pochino più in là. Va bene!
Ma anche lì stanno messi bene.
Ci stiamo ubriacando, con queste parole. Andiamo verso il notiziario sportivo. Un saluto agli amici di Facebook. Continuate a seguirci su radiobianconera.com.
Dopo leggiamo.
O sul 60, al canale interattivo. Rimanete con noi.
Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
l'unica che conta. Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 19:34 minuti, terzo tempo. Cominciano a scriverci, a mandarci vocali. Giulia Borletto, con la faccia un po' così, ci spiegherà il perché.
Che capelli che...
E quelli sono tuoi, che dobbiamo farci.
Ma che capelli, mi sono bellissimi, ho preso
Giulia, non ti preoccupare, vai tranquilla. Sì, piove praticamente ovunque, hai sentito il meteo,
sono,
no?
Gonfiati.
Andiamo, note vocali, sentiamo qualcosa.
Ciao Carlo Santo Domingo. A parte il tempo,
ciao.
Che è brutto, e piove anche oggi, porca miseria. Secondo me mister Conte ha fatto quello che gli hanno chiesto i senatori, ovvero fare un 3-5-2 con la Fiorentina. E poi secondo me ha avuto un botto d'orgoglio, perché comunque è stato fuori Bonucci e la cosa è andata veramente meglio. Non abbiamo giocato bene chiaramente, però è andata veramente meglio. E poi ripeto il concetto, Pirlo quest'anno è incolpevole, tutti vedono
incolpevole.
È il foglio rosa, un neopatentato è come dargli la Ferrari, sì è vero. Però se questo non è un patentato, dà il foglio rosa, la Ferrari, e poi gli dice anzi mette la benzina e ci mette l'acqua, questa Ferrari non va, perché
sono
l'acqua
pasticcio.
Non fa andare mosso il motore, e questi giocatori qua veramente vanno a acqua, fanno veramente ridere quest'anno.
Non fa una piega.
Senti, non c'è problema ragazzi, oggettivamente non si gioca più per la maglia, scrive un nostro amico che se la prende anche con i giocatori e dice vabbè, insomma, ecco, lo stipendio.
Bella la chiosa.
Sì, no problem, dice, nessun contratto per chi non onora la maglia, diciamo così. Del Piero solo se fanno fuori Agnelli, dice Andrea da Chivasso. Buona serata Gobi, ma davvero ci sarebbe una incompatibilità di fondo tra Alessandro Del Piero e Andrea Agnelli? Ma sono passati tanti anni.
Lo pensano in tanti, poi sai cos'è che non abbiamo mai capito effettivamente che cosa sia successo tra loro due, non abbiamo mai sentito né una campana né l'altra fondamentalmente, perché nessuno ha mai detto nulla in maniera anche molto educata.
È vero che i non detti siano importanti, ma i detti sono abbastanza significativi, no?
Sì, però comunque poteva tranquillamente togliersi dei macigni, non dei sassolini dalle scarpe, Del Piero, dopo tanti anni di Juventus, poteva raccontare un po' quello che voleva. E invece, secondo me, il non averlo mai fatto minimamente aiuta a pensare proprio che anche lui stesso immaginasse prima o poi di tornarci, magari, perché sennò, così come... adesso faccio un esempio recente, il Papu Gomez disse: quando andrò via dall'Atalanta racconterò cosa è successo. Tu questa frase l'hai mai sentita dire da Del Piero? No,
effettivamente non ci sono grandi retroscena, anche se sappiamo che quel contratto in bianco firmato e ricordato da Del Piero in fase di rinnovo, che mancava in quella parte così delicata dell'avventura bianconera di Pinturicchio.
Guarda,
e poi la risposta di Andrea Agnelli all'assemblea azionisti, pensando al primo anno dell'era Stadium e considerando l'ultimo anno di Del Piero, ci racconta un po' quali siano state le schermaglie, almeno, ecco, potenzialmente parlando.
Guarda, è un po' come magari immaginando quello che potremmo rivivere o comunque pensare di vedere quest'estate con Chiellini e Buffon, più con Buffon magari che con Chiellini. Per dire, nel senso che nel caso in cui dovessero andare via tra qualche anno magari penseremo la stessa cosa anche di loro, nel senso effettivamente a voler mandarli via, poi a volerli mandare via era stato il presidente Andrea.
È un po' diverso
noi,
perché Chiellini immagino che possa smettere una volta lasciata la Juventus. Del Piero voleva
Buffon
giocare.
Buffon invece è l'unico che però continua a dire che lui ancora qualcosa Buffon, si sente di poter dare. Allora forse togliamo Chiellini e lasciamo solo Buffon come nostro immaginario. Però siamo sempre stati più che altro noi a pensare che ci fosse stato qualche problema con Andrea Agnelli, no? Nel senso, neanche lì non è che è mai stato detto, anche in occasione dell'addio,
è stato accompagnato alla porta Alessandro Del Piero.
Sì, è stato accompagnato un po' alla porta, però forse anche lui stesso si è reso conto che poteva essere arrivato il momento effettivamente di dir basta, perché lui
non è piaciuta quella presa di posizione, Giulia, che lui ha avuto nei confronti della società parlando direttamente ai tifosi. A un certo punto l'ombra di Del Piero poteva essere addirittura più, non so neanche come definirla, ecco, più ingombrante addirittura di quella del club, di quella di Andrea Agnelli. Cioè, in quella fase tanto delicata.
È un po' come la storia di Francesco Totti con la Roma, se ci pensi. Cioè, io adesso, non so se l'hai vista la serie che hanno fatto su Sky in questo ultimo periodo.
Con l'attore che somiglia a Perin.
Ti fa capire quanto effettivamente lui fosse diventato un problema. Cioè, lui si sentiva di voler ancora a tutti i costi giocare, sperava in questo rinnovo di anno in anno in anno in anno, però a un certo punto gli hanno detto che era basta, non diventava troppo ingombrante la sua presenza, per quanto poi dava. E questi, quindi immagino che sia, non dico l'epilogo di questi grandi campioni che passano la vita in un'unica squadra fondamentalmente, però ti ricordi che quando poi lo aveva smesso anche tutti ci immaginavamo qualcosa un po' più in grande, magari una partita con delle grandi ex giocatori, una qualche manifestazione un po' più così, che comunque sottolineasse, evidenziasse anche quello che lui è stato per la Juventus, e invece fece soltanto quel giro di campo coperto di applausi e io che piangevo, ma basta.
Ecco. Quello
tutti
è stato,
piangevamo, credo.
Fondamentalmente
anche tu piangevi,
quello è stato, certamente. Alex Del Piero è stato il più grande capitano, forse di sempre, della Juventus, per quanto attiene, e quindi è stato anche, ecco, Del Piero perché fa piangere, tra virgolette, perché è stato anche un campione universalmente riconosciuto, non solo dal popolo bianconero, da apprezzato tutti. E comunque stimato, se non ammirato, anche dalle altre tifoserie. E questo,
si è preso applausi in tutti gli stadi.
Vero, e questo è davvero, insomma, inconfutabile. Allora, per quanto riguarda i vostri messaggi, ci stiamo chiedendo, vi stiamo chiedendo come vedreste, di cosa ne pensiate di un ritorno di Alex Del Piero in veste di dirigente. Alessandro Del Piero e la Juventus, per me dovrebbe fare o il presidente oppure il vicepresidente. Alfonso da Milano ce lo scrive. E poi altro da leggere, Giulia, con
messaggi. E poi sì, messaggi. Ce n'era ancora uno all'inizio, aspetta che ci torno perché mi si è bloccato. Ciao,
leggo
Giulia
io,
e Marco,
vuoi.
Sono Rossella. Il ritorno di Alex è un sogno che si realizzerebbe, da quanto aspetto questo momento, Alex che torna a casa sua. Se lo facesse anche Allegri, la mia gioia andrebbe alle stelle.
E quindi Massimiliano e Alessandro. Allora, amici, Alex sarebbe un sogno al posto di Nedved. Ma
ci fa, è in pugliese, te lo dico, ma ci me fa.
Anche se Dario da Palermo, va bene, abita a Los Angeles con la famiglia, grandi cose, se torna Allegri tutta la vita, ma ci vuole un DG serio ed esperto, un DS nuovo che sappia scovare talenti non ancora scoperti, un DT per un progetto tecnico vincente dalla primavera alla prima squadra, via Paratici e Nedved.
Guarda messaggio... che Paratici è un grande a scovare talenti non ancora scoperti.
È un grande talent scout.
È uno dei migliori.
Ce l'ha detto anche un grandissimo talent scout come Gianni Di Marzio, che ricordiamo, sentiremo nel corso della puntata.
Facciamo il 5-5 su Del Piero?
Facciamolo, prima ascoltiamoci. Dai. Qualche nota vocale, siamo pronti.
Famolo.
E poi andiamo con il nostro 5-5.
Famolo.
Good morning Radio Bianconera, good morning Marco, good morning Giulia.
Ciao.
Una bella ombra de Vimbon.
Ecco.
Vedi. L'ombra si dice in Veneto. Dove arrivo, sì, anch'io, e quindi, vabbè, l'ombra, insomma, tra l'altro è quasi un'unità
di misura, da Los Angeles, fai tu.
Fatta in maniera particolare su un bicchiere, con una bella, quasi un'ampolla, è un'unità di misura, bei ricordi. Comunque Sprit, due Sprit 5 euro adesso qui a Los Angeles ne chiedono 12 ai ristoranti del Piero per fare uno Sprit, quindi visto che siete in tema oggi. Boh, per me Del Piero tornare in Juve è davvero difficile, secondo me, che si muova da qui con tre figli e una moglie. Tre figli che tra l'altro ormai sono più americani che italiani, secondo me. La vedo dura, venire via da qui. Un abbraccio a tutti, forza Juve.
Tra l'altro Conegliano è terra di vini di un certo livello, no? Vini...
ed è terra di radicchio anche.
Del prosecco, se non sbaglio.
No, di radicchio.
Sì,
la
no, parlavo di vino. Vabbè,
c'è... Ah, scusa.
C'è un menù aperitivo. Abbiamo riaperto.
Abbiamo fame
e sete in questo momento della giornata. Allora, partiamo con il 5-5. Allora, molti degli spunti da parte dei nostri amici, e questo è interessante, no? Fanno parte del nostro 5-5. Ci siamo interrogati attraverso 5 punti. 5 punti, 5 considerazioni e 5 interrogativi per quanto riguarda il ritorno di Alex Del Piero alla Juventus. E quindi siamo pronti con il nostro 5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
E siamo pronti con questa speciale rassegna che riguarda, come detto, Pinturicchio, in grado di tornare come dirigente della Juventus. Non ci sono notizie in merito, ci sono solo delle suggestioni e delle indiscrezioni che raccogliamo e che vi sottoponiamo anche per alimentare il dibattito. Primo punto: Del Piero è l'uomo simbolo della Juventus degli ultimi 20 anni, sa come parlare ai media, 20 anni ovviamente, considerando, ecco, gli ultimi 20 anni della sua carriera in bianconero, perché ormai sono 10 anni che non veste più quella maglia, ma non si è lasciato bene con il presidente Agnelli. Il tempo avrà lenito questo dissapore?
Secondo me sì, secondo me si saranno sentiti un sacco di volte, si sono incrociati anche, immagino, in occasioni lavorative, pensando a lui comunque è anni che lavora a Sky, quindi in occasione delle varie partite secondo me c'è stato modo di parlare, e credo che proprio per quanto si è parlato in queste ultime settimane, in particolare in negativo ovunque praticamente di Andrea Agnelli, potrebbe anche essergli utile l'integrazione di un personaggio come lui in società. Potrebbe non essere qualcosa da dimenticare.
Sì, io certamente credo che di tempo ne sia passato, di acqua sotto i ponti pure, e poi non si è trattato, come hai giustamente precisato, no, di qualcosa di clamoroso, di una rottura drastica, comunque una qualche
no, no.
Insomma, qualche frizione evidentemente c'è stata.
E sicuramente è stato qualcosa che poi è stato condito e magari anche ingigantito proprio dai media, no?
Ma neanche tanto, piace. Sai, secondo me c'è stato qualcosa anche di considerevole.
Sicuramente.
Guarda come se ne sono andati due, come Gianluigi Buffon, che tra l'altro poi è tornato, e Massimiliano Allegri, con tanto di conferenze.
Ma lì si parlava proprio di amicizia anche personale, no? Con Andrea Agnelli. Io non so poi se effettivamente ci fosse un'amicizia o meno tra Agnelli e Del Piero, però sì, che lui fosse
dalla conferenza
molto
stampa
amico,
con gli applausi, a un saluto, ecco, quasi inatteso, allo stadium, vabbè, senza poi tra l'altro una chiusura quasi cerimoniale, no? Come hai pensato prima, no? Considerando l'avventura del Piero in bianco e nero. Comunque, e poi quelle parole.
Ma forse non andava neanche di moda, nel senso non era così
Giulia,
usuale.
No, Giulia, tu non su questa cosa non siamo
non
allineati. No, perché allora, quando Andrea Agnelli dice all'assemblea azionisti, senza essere stato interpellato, o essendo stato interpellato così in maniera abbastanza leggera su Del Piero, dice: sì, Del Piero è un grande campione, il nostro capitano, si appresterà a vivere l'ultima stagione in bianco e nero. Cioè, lui chiude in maniera, drastica le porte, e non c'è modo anche di replicare da parte dello stesso protagonista, che in maniera molto elegante. Evidentemente la frizione si è alimentata in precedenza, lo ripeto ancora una volta, poi non vorrei andare a fare troppo retroscena, non essendo poi particolarmente informato, però qualche cosa nel corso degli anni ci è arrivata, no? da questo punto di vista. Ecco, non è piaciuto quel messaggio esclusivo diretto ai tifosi e non inclusivo nei confronti della società, che a un certo punto ha caratterizzato proprio la politica del Piero personaggio più che calciatore. Detto questo, andiamo avanti. Secondo punto, Alessandro Del Piero non ha mai tradito la Juventus, questo è certamente da sottolineare, nonostante le offerte pesanti non siano mai mancate, restando in Serie B con i Senatori bianconeri, ma ha scelto di vivere in America da anni, e questo è il grande interrogativo che tra l'altro viene sottolineato anche da Matteo,
anche
da Los Angeles.
Il nostro amico Matteo.
È vero, è vero. Scelta di vivere in America con la famiglia. Tornerebbe in Italia volentieri per restare in pianta stabile a risolvere non pochi problemi di questa Juventus per molti anni consecutivi? Secondo punto
questo
di domanda.
Guarda, è credo il punto più serio, perché sì, da valutare maggiormente, perché io lo vedo anche personalmente con la famiglia Nocerino, che conosco da tantissimissimi anni, diciamo, lei è la moglie, una delle mie migliori amiche. Lei non vuole assolutamente tornare in Italia. Lei ormai dice: i miei figli
si
vivono qua, ormai si sono abituati qua, sarebbe un trauma per loro. Questo davvero credo che sia forse l'ostacolo più grande.
Eh sì, c'è già qualcosa da ascoltare, c'è ancora qualcosa da ascoltare, sentiamo.
Ciao ragazzi, da Gabriele.
Ciao.
Ciao.
Sul discorso Agnelli Del Piero, ovviamente sensazione personalissima, ci mancherebbe altro. Agnelli mi dà l'idea di essere una persona che quando se la lega al dito, se la lega al dito.
Mm.
L'ha fatto con Conte e forse l'ha fatto con Del Piero per quel famoso discorso del contratto in bianco.
Certo.
Si è visto un po' spiazzato della serie io gioco anche gratis, vediamo tu che fai. E la sua risposta è stato il famoso discorso agli azionisti. Questa è un po' l'idea che mi dà Agnelli. Ciao a tutti.
Però appunto quello che poi è accaduto dopo, tra l'altro Del Piero è stato recentemente un tra mille virgolette un dipendente della Juventus, no? Con la sua Academy, e quindi c'è stato un disgelo nel corso degli ultimi tempi, che magari è stato prodromo del suo ritorno, chissà. Andiamo avanti.
Stavo pensandoci. Ah, scusa, c'è
ferma,
un altro vocale.
Stai dicendo una cosa, Giulia. No, fermi tutti. Sentiamo. Giulia.
Ah, pensavo il vocale, scusa. No, pensavo che effettivamente
ti prendevo in
poi
giro, vabbè.
Ah,
okay. Non hai colto. Vabbè.
Prima di andare comunque qua, non è mai andato allo stadio Del Piero, sì?
Certo, sì.
È andato, ok.
Venuto allo stadio e ha anche seguito ricordo ero presente tra l'altro a Roma una finale di Coppa Italia, se non sbaglio,
Ok, no, qualche volta l'ha commentata, questo me lo ricordo, sì, però non mi ricordavo se prima di iniziare questo lavoro appunto in chiave televisiva fosse mai tornato a vedersi una partita. Poteva anche essere questo un altro dei motivi che potrebbero così non avere ancora sancito la pace, cioè potrebbe essere una prova evidente di come la pace tra Agnelli e Del Piero possa ancora non essere effettivamente arrivata, però vedremo, andiamo avanti.
Qualcosa da ascoltare.
Ciao ragazzi, Nicola da San Maurizio. Come ho detto prima, io sarei contento se ritornasse Allegri, però l'entrata di Allegri e l'uscita di Pirlo deve essere direttamente proporzionale al cambio dei vertici della società, quindi Ned, Paratici e forse in questo momento anche Agnelli, mi spiace per tutto l'attacco mediatico che sta avendo, ma purtroppo la società sarà costretta a cambiarlo perché ha troppi attacchi in varie parti. Ciao, grazie.
Che ne pensi di questo messaggio?
È un po' impegnativo pensare di rivoluzionare tutto così, partendo dalla guida tecnica, arrivando fino al massimi vertici, ovvero alla presidenza. Non so quanto gioverebbe, forse sarebbe, sarebbe da fare magari in maniera un attimino più graduale, nel senso, già il ritorno di Massimiliano Allegri vorrebbe comunque voler dire che sappiamo benissimo anche lì come si è lasciato con Pavel Nedved e Fabio Paratici, forse più con Nedved che con Paratici. Credo che la figura su tutte che maggiormente rischia sia quella di Pavel Nedved, nonostante io non abbia mai neanche ben capito cosa faccia, cioè nel senso, sì, è vicepresidente, ma ha potere decisionale anche in chiave mercato, eccetera, quindi è un ruolo abbastanza particolare il suo.
Andiamo avanti con il nostro 5-5, tra l'altro lui torna allo stadio nel 2015, Alessandro Del Piero, per quanto riguarda un cerimoniale, se non sbaglio, legato al compleanno di Donna Allegra Agnelli. E per quanto riguarda il terzo punto del nostro 5-5, sì, perché mi sono arrivati anche dei messaggi in merito, e quindi insomma è meglio essere precisi. Bravo. Da questo punto di vista, terzo punto, è rimasto nel mondo del calcio, sì, ma da spettatore, non è certamente un uomo mercato. Passerebbe facilmente, secondo voi, Alex, al lato operativo del lavoro di dirigente, perché non è scontato poi, no, che si sappia fare pronti via.
No, anche perché un conto è essere, tra virgolette, un uomo immagine, un conto è essere poi invece una persona che ha potere decisionale, appunto, come magari potrebbe essere lui. Lui effettivamente non ha esperienze in questo ambito, nonostante comunque stia facendo, cioè, abbia vissuto una vita intera nel mondo del pallone, però sicuramente avrebbe da imparare un sacco di cose, dovrebbe anche lì aver voglia di farlo, quindi è tutto un pieno di condizionali strani.
Massimiliano e Alex, tornati a casa, ci scrivono. Del Piero sicuramente è molto meglio di Nedved, che ha fatto solo danni, molto severo. Daniele, vorrei solo dire quanto abbiamo cominciato a vincere, avevo 21 anni, oggi ne ho 30, è tanto tempo, grazie a tutti. PS, Allegri tutta la vita, ho bisogno d'amore, passione e ironia. Severino da Milano.
Un po' di leggerezza che ce la portava, anche quando c'era da arrabbiarsi.
Un po' di leggerezza e un po' di calma, direi. Allora, Lorenzo da Macerata, Del Piero e la Juventus, il suo ritorno è naturale. Speriamo veramente che sia così. Lui è stato tutto, l'umiltà, il talento, la classe, tutto. Era un piacere vederlo giocare, come mai per me e nessuno altro giocatore della Juventus. E poi se ci fosse stato Agnelli, il nipote Gianni. Andrea, Gianni Agnelli, il nipote Andrea, non si sarebbe mai permesso di mettere alla porta Alex. Poi, Silvestro da Monaco di Baviera, lo vuoi leggere tu, ce l'hai?
Sì, sarei veramente contento, ritornasse Alex, ci manca molto come personalità e lo vedrei molto bene come dirigente. Poi ci fanno una domanda che potrebbe aprire veramente un mondo: mi spiegate perché, a parte Marchisio, mai nessun giovane della Juventus sia arrivato e rimasto in prima squadra?
Ecco, vedi Ken ad esempio, è una domanda che ci poniamo ciclicamente durante Juventus, l'appuntamento del venerdì. Per analizzare i giovani talenti della vecchia signora, magari possiamo spostare il quesito là, ecco, per comodità.
O lo possiamo anche chiedere a Di Marzio dopo. Per me qualcosa sa dirci anche
perché
lui.
È molto difficile che dalla primavera arrivino in prima squadra in pianta stabile dei giocatori. Molto difficile che dei giocatori dalla primavera comunque raggiungano addirittura la Serie A. E quindi sì. È ancora più difficile che restino alla Juventus.
Solitamente dalla primavera vengono smistati un po' nelle varie serie minori. E ricordiamoci che la fortuna di Claudio Marchisio fu la Serie B. Perché molto probabilmente se non ci fosse stato quell'evento, lui avrebbe continuato ad andare in giro, tant'è che poco prima era a Empoli, se non sbaglio.
Giustamente,
è stato un anno fuori, quindi deve esserci anche un po' di fortuna, oltre che di bravura, credo.
Poi ti trovi giocatori come Moise Kean, che potrebbero essere pronti, e decidi di fare una plusvalenza, ma quella è un'altra storia.
E potrebbero tornare anche, chi lo sa.
Anche lì, ritorni di fiamma. Sentiamo qualcosa.
Vai.
Buonasera ragazzi.
Buonasera.
Complimenti per la trasmissione. Salvo da Milano.
Ciao.
Io sarei favorevolissimo al ritorno di Del Piero. Penso che sia stata una delle pecche più gravi della società, oltre a questi ultimi 3 anni e nella gestione Agnelli.
Sì.
Che deve imparare a essere un po' più modesto. Deve imparare soprattutto a riconoscere quando la gente come Del Piero da campione del mondo si è sacrificato per venire in Serie B e ad aiutare la Juve. E devo dire che per quanto gli riconosco i successi di quegli anni, anche se abbiamo visto che, ahimè, l'assenza di Marotta è stata determinante, perché non è un caso che negli ultimi 2 anni e mezzo l'Inter arrivava nel quarto posto l'ultima giornata, prima dell'avvento di Marotta, la Juve con Marotta stravinceva, a parti invertite l'Inter sta vincendo e la Juve deve arrampicarsi all'ultima giornata per arrivare
quarta. Ci ha messo un paio d'anni a vincere l'Inter, comunque è verissimo.
Beh,
quello
ha speso tanti milioni, forse ha speso tanti milioni quanti ne ha spesi Marotta nei primi 5 anni di Juve.
Sì, di più forse. Forse di più.
Forse anche
con meno intuizioni, diciamo. Anche se, insomma, colpi come Barella, ad esempio, hanno rappresentato un valore aggiunto per l'Inter, che si è juventinizzata nel corso degli ultimi anni, no?
Abbastanza.
Marotta, Conte, è arrivato anche a Samoah, ha dato il suo contributo. Andiamo avanti con dei vocali da ascoltare.
Ciao ragazzi, buonasera, Giorgio di Foligno.
Ciao Giorgio.
Ciao.
Beh, io direi che se tornasse Alessandro Del Piero, che me lo auguro con tutto il cuore, è una cosa che è da diverso tempo che ce l'ho in testa, perché un mio amico di Torino mi ha detto così, ma vediamo un attimo. Non ci sarà Agnelli sicuramente come presidente,
e
diventerà presidente Alessandro Del Piero. Come se arriva Allegri, sicuramente Nedved non ci sarà e tornerà Marotta insieme a Paradici. Che come direttore generale vedo molto bene Marcello Lippi. Buonasera.
Grazie davvero. Ecco, vabbè, è chiamato davvero a Marcord, no? Con Del Piero, Lippi. Allegri sarebbe
un altro
periodo. Allora, come siamo rimasti col 5-5?
Ne manca uno.
L'ultimo punto della nostra speciale rassegna. Alex risolleverebbe l'ambiente e l'immagine della Juventus anche dopo il disastro Super League. Ma basterebbe la sua personalità per avviare un processo diplomatico volto a ricucire i rapporti? Questa è importante, Giulia.
Sì.
Ricucire i rapporti
per ultima
con l'UEFA e con la Lega. La sua presenza, poi, altro interrogativo nell'interrogativo, elimina o andrebbe ad affiancare quella di Nedved?
Secondo me la eliminerebbe.
Compagni di squadra loro, due senatori che vanno in B.
Cosa? Non ho capito.
Compagni di squadra loro, due senatori che vanno in B.
Sì, sì, capace che, cioè, il senso, ritroverebbe più volentieri Nedved, Del Piero di quanto lo farebbe Agnelli, per dire, perché loro comunque hanno giocato tantissimo insieme, sono rimasti comunque sempre in ottimi rapporti. Però mi viene da dire che, così come Nedved era stato messo in chiave vicepresidente in quanto comunque bandiera della Juventus, perché comunque lui ha finito la carriera così.
Sì,
e,
ma
e
ci è arrivato col tempo, se ricordi, a fare vicepresidente all'inizio.
Sì, però
almeno lui
sapeva
cosa stesse facendo in quei panni, ricordi Nedved?
Sì, è entrato facendo dell'altro fondamentalmente, però comunque ha lavorato anni, cioè è tanto che sì, sì, in... ad alti vertici, diciamo così, comunque per cui sarebbero credo una copia dell'altro, pensando a quello che potrebbero dover fare appunto in Juventus. Sarebbe bello vederli lavorare insieme, non so quanto le due personalità però potrebbero coesistere, perché sono entrambi abbastanza hanno entrambi un ego abbastanza importante, ecco, quindi
ecco.
In particolare Nedved,
lui si
non
fa
so se lo farebbe.
Lui si fa 5 anni Nedved, 5 anni come consigliere d'amministrazione dal 2010 sì. al 2015, poi
sì,
nel 2015
imparato,
5 anni, sono 5 mesi a proposito, no, di neofiti, e poi dopo 5 anni viene eletto vicepresidente, 5 anni ricordo ancora una volta. Che fare adesso? Direi andare verso il notiziario,
Giulia. Che dobbiamo
facciamo
fare?
Quello poi torniamo, rimanete con noi.
Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta. Un'ora di terzo tempo, tanti messaggi. Che succede?
Sono abbassata.
Rialzati e cammina, Giulia. Del Piero sì, Allegri no. Scrive Angelino. Senti un po'. Spiegaci perché Angelino. Del Piero sì e Allegri no. Ragazzi, ma che ci vuole ricucire i rapporti con la UEFA dei bimbi buoni? Togliamo la stella all'ex allenatore del Siena. E la regaliamo a Boniek, che ce vo' Dario da Palermo.
Boniek non è proprio gentilissimo, è con la Juve ultimamente.
Tra l'altro, ho anche il dubbio tra che l'altro. Non ce l'abbia lui una stella, no?
Immagino, poi comunque non credo sia, l'ho sempre detto, la questione togliamo la stella ad Antonio Conte... Non l'ho mai capita, non l'ho mai digerita, non l'ho mai seguita, non credo che sia corretto. Le stelle sono state date, poi chiudiamola lì perché non importa nessuno, le stelle sono state date per quanto fatto con la Juventus, e comunque Antonio Conte ha fatto tantissimo, per cui.
La stella data in origine a Zbi Boniek che venne revocata e assegnata a Edgar Davids, ricordavo qualcosa del genere, vabbè, senti, non ci addentriamo nell'argomento.
Allora ci sarà... Che gliela ridai adesso?
Non ci addentriamo nell'argomento stelle, per favore.
Perché? No, lascia perdere.
Ecco, siamo pronti?
C'è da ascoltare qualcosa, forse
vocali.
Ancora, ma
sì,
poi...
vocali.
Buonasera ragazzi, buonasera. Antonello, una cortesia, ciao. Vorrei che sottolineaste...
Sottolineiamo.
Il fatto che Marotta, sì. che l'Inter si appresta a vincere il campionato, anzi l'Inter ha già vinto il campionato, secondo
sì,
me,
ragazzi.
Già da un bel pezzo. Però comunque non è arrivato adesso all'Inter.
No,
credo
detto.
Che sia la sua terza stagione, anche se non
sì.
piena all'Inter. Quindi non è che è arrivato Marotta e per incanto l'Inter ha vinto il campionato.
Vero.
È quello che ho sottolineato, ma fai bene ulteriormente a evidenziarlo, è come non vinse al primo anno di Juve. Come non vinse neanche appunto Andrea Agnelli. Ci vuole un po' evidentemente per ingranare. Poi abbiamo visto quanti successi uno dietro l'altro. Allora, sarei veramente contento tornasse Alex, ci manca molto come personalità e lo vedrei molto bene come dirigente, questo ci scrive il nostro amico dalla Germania, e poi qualcosa da ascoltare, siamo pronti? Sì, ce l'abbiamo.
Ciao ragazzi, Riccardo da Roma. Nulla, ciao Riccardo. In questo momento storico la Juventus dovrebbe ritornare, io sono un cinquantenne, dovrebbe ritornare all'epoca degli anni 70-80, cioè con Agnelli, avvocato,
sì.
super partes, famiglia comanda, ma con Boniperti, presidente. E direi che il grande Alex, capitano di sempre, altro che Conte, da un esempio di stile di Juve, possa ricoprire quella quel ruolo.
Quella carica, quel ruolo. Grazie davvero. Poi ci scrivono: ragazzi, avete sentito le parole di Malagò sulla Superlega? Sì, vabbè, non è che dica moltissimo, eh. Dice: non mi sento né di garantire né di escludere che magari tra qualche anno, non credo prima, tutto questo possa concretizzarsi.
Vabbè. Però ha cambiato già versione, perché inizialmente era stato anche lui abbastanza...
Sì, poi dice pure... Certo, sarà doveroso lavorare a un accordo con le istituzioni sportive. Se si fa, si fa di concerto, come dicono quelli bravi, no Giulia? Non te la fai per fatti tuoi, la Superlega.
No, appunto, ma il grande errore di questa Superlega è stato quello, è il fatto che sembrasse qualcosa fatto alle, creato, pensato, immaginato, sviluppato alle spalle degli altri. Credo che sia stata la cosa che maggiormente ha dato fastidio. Non parlo soltanto dell'UEFA, non parlo di Ceferin, non parlo proprio in generale anche delle tante dichiarazioni negative che sono state fatte verso la Juventus in particolare, ma poi di riflesso anche Milan e Inter alla fine, da parte degli altri club della Serie A. Nel senso, è sembrato molto qualcosa fatto quasi per dispetto, o comunque fatto cercando di voler mantenere il segreto il più possibile. Quindi io ho sempre detto che la cosa più sbagliata forse che è stata fatta è il non aver annunciato questa cosa con un po' più di intelligenza. Ecco, è stato un fuggi-fuggi di notizie poi che ha creato tanto casino soltanto.
Sì, la cosa che è piaciuta a me è proprio questo, no? Noi continuiamo a parlare dell'eventualità, della possibilità di un ritorno di Alessandro Del Piero nella dirigenza.
Senti cosa dice Luca da Trieste.
Luca da Trieste: Del Piero in dirigenza, Gattuso in panchina, due campioni del mondo per imporci ai vertici del calcio internazionale. Però dovresti rinunciare a un altro campione del mondo, no? Che è Andrea Pirlo.
Eh sì, però diciamo che tra Gattuso e Andrea Pirlo, ragazzi, Gattuso ha un po' più di esperienza ormai.
Questo
è sicuro. Non so come potrebbe sopravvivere alla Juventus, però diciamo che le ossa se le fatte a Napoli, contando che chissà cosa pensa, perché sono in silenzio stampa da 25 mesi, quindi boh.
Io vorrei Alex come vicepresidente al posto di Nedved, stile Juve, amato da tutti gli juventini e non Davide da Roccasecca. Questo l'abbiamo detto, no? Un personaggio universalmente riconosciuto e, diciamo così, ecco, diffusamente amato o comunque rispettato, stimato.
Soprattutto, sì. Assolutamente. Sarebbe infatti, come abbiamo raccontato nei nostri punti, il modo anche sicuramente per così ripulire un po' dalle tante parole negative che sono state dette e sono state fatte negli ultimi periodi. Sarebbe così appunto magari un modo per rendere la Juventus di nuovo un po' più simpatica, facciamo così.
Certamente, ecco, più che ripulire...
Sì, forse ho usato il termine sbagliato, dai.
Sarebbe un po' voltare pagina in maniera molto drastica, dare uno shock, ecco, sotto il profilo mediatico.
E lo vogliono lo shock, però. Lo vogliono. Parlano addirittura di cambiare tutto, da panchina a presidente. Più direi che potremmo accompagnarli tranquillamente così, no? Abbiamo anche buttato lì questa idea di Del Piero. Magari speriamo ci stia ascoltando e prenda sul serio quindi questa cosa. Chi lo sa?
Perché no? Intanto l'altro interrogativo che portiamo avanti dall'inizio della puntata è: come ve la giochereste la sfida contro l'Udinese? C'è una gara da giocare, c'è una partita da vincere, c'è un finale, un rush finale da non sottovalutare, anzi da portare avanti al massimo, come insomma si auspica buona parte della tifoseria bianconera, per andare a conquistarti quella Champions League che andrebbe comunque a salvare una stagione che insomma verosimilmente, ecco, come la giudichi a oggi? Cioè, sposta tanto, Giulia, sposta tantissimo quell'obiettivo centrato o non centrato? Potrebbe essere davvero, ecco, la linea di demarcazione tra il fallimento e comunque, come ho detto, una stagione salvata.
Come giudico la stagione?
Certo.
Marco, non ho capito, scusami, perché sì. Sono andata via, quindi non sentivo,
no, ecco,
cosa hai detto.
Sposta tanto il non raggiungere la Champions League, davvero sarebbe, come ho detto, la linea di demarcazione tra il fallimento e comunque una stagione salvata.
Crea una voragine insanabile, irrimediabile, credo, la possibilità che la Juventus non si, non si qualifichi in Champions League, anche perché renderesti in realtà gli incubi peggiori, no? Un po' della dirigenza stessa e anche dei tifosi, ovvero l'aver fallito completamente dopo che tu comunque a inizio stagione avevi proclamato quale fosse il tuo obiettivo primo e da assolutamente non fallire, ovvero il decimo scudetto. Quello, certo, abbiamo già capito che è andato da altre parti, per cui almeno mantenere quella parvenza così di normalità, quale sarebbe una qualificazione in Champions League, e poi magari riuscire anche nella conquista della Coppa Italia, cosa che ad oggi vedo praticamente proibitiva, pensando alla recente partita con l'Atalanta. Eh sì, diciamo che l'Atalanta vedrebbe, credo veda anche in quella partita la possibilità di arrivare ad un traguardo che davvero è abbastanza, risulterebbe abbastanza storico, per cui ci sarà da faticare e non poco. C'è da dire che quantomeno la finale di Coppa Italia la si giocherà quando, speriamo, la Juventus abbia, con un po' più di tranquillità, ha raggiunto appunto l'obiettivo Champions League, per cui non si debba ancora stare a pensare alla partita col Bologna o a qualche altro impegno. Detto questo, sì, è stata una stagione stranissima. Fonti più che certe mi dicono che anche gli stessi giocatori non vedono l'ora che, insomma, termini, perché sono abbastanza allo stremo. Comunque è anche stato pesante gestire quest'ultimi mesi in particolare, ma se vuoi ti posso anche dire quale formazione vorrei vedere da qui in avanti. Posso dirtelo?
Devi.
Allora vorrei, Szczęsny tra i pali, Danilo, Bonucci, De Ligt e Alexandro, o Cuadrado, dipende un po' lì,
sì,
anche
Cuadrado
la gara in
a
corso,
destra, spero, no?
Cosa?
Cuadrado a destra.
Sì, sì, però aggiungevo uno perché stavo praticamente guardando la formazione della gara con l'Udinese, ma Cuadrado non era presente perché si era fatto espellere contro la Fiorentina, però quindi potremmo inserire anche lui, che però lui non mi dispiace così tanto pensarlo anche più in avanti.
Se c'è una cosa che ha destabilizzato, secondo me, la squadra è che questa formazione non ha mai avuto un 11 titolare fisso. Non ci sono mai state delle scelte per un motivo o per l'altro.
Non si è mai capito bene dove far giocare i giocatori.
Per esigenza,
un po' per spostamenti, ci sono sempre stati infortuni, Covid e quant'altro.
Sì, al di là degli infortuni e del Covid, ci sono stati comunque tanti dirottamenti e spostamenti. Credo che per queste 5 partite si debba ragionare su una formazione fissa, per quanto possibile, ovviamente, infortuni permettendo. Siamo pronti? Andiamo da Gianni Di Marzio. Eccoci.
Eccolo.
Buonasera,
eccolo.
Mister.
Come andiamo? Bene, bene.
Che piacere. Buonasera. Rivederla dopo un viaggio importante che l'ha vista protagonista. Ci siamo collegati con lei proprio in virtù, ecco, del suo ritorno a cercare talenti in giro per il mondo. Ha scovato qualcosa di interessante.
Ma questo perché mi sono vaccinato,
ecco.
Altrimenti non ci sarei andato, onestamente. Non ho avuto la possibilità di poter vedere le semifinali per la Coppa Serbia, e adesso faranno la finale, Partizan con la Stella Rossa a Belgrado, e quindi sicuramente sarà una lotta impari, perché c'è una rivalità calcistica non indifferente, onestamente. Quindi...
E quindi, insomma, in attesa anche di vedere l'esito, ci siamo.
Ho visto un buon giocatore, ma mi devo convincere che è veramente un buon giocatore.
Bene così. Ecco, di buoni giocatori la Juventus ne ha tanti, e quindi approfittiamo per portarla sul tema, su uno dei temi della giornata. Ecco, è vero che questa squadra, al di là degli infortuni del Covid, insomma, abbia provato tanto attraverso le scelte di Pirlo, forse troppo, ed è mancato un 11 titolare. Quest'anno noi abbiamo confrontato le 33 formazioni, mai una uguale all'altra, mister, una dopo l'altra, e mai un centrocampo addirittura uguale a quello seguente, tranne in un'occasione, tra la sfida contro la Fiorentina persa dalla Juventus e quella contro l'Udinese, che è tutto dire, no?
ma tu dovresti, hai una buona memoria, quindi ricordarti che ne abbiamo più di una settimana, anzi da diverse settimane, quando ci colleghiamo, quando io ho il piacere di poter parlare di calcio con voi, che noi l'abbiamo sottolineato
più volte, vero?
Danilo a fare il playmaker, Alexandra a fare il terzo di una difesa a tre a sinistra, e nonostante tutto lui si allargava per spingere, quindi lasciava un vuoto alle sue spalle, quindi nella zona centrale sulla linea difensiva, e questo è valso sostanzialmente per Bernardeschi, che ha fatto l'esterno basso a sinistra, e poi Quadrato lo alza da destra e Danilo basso a esterno. Insomma, ha cercato in tutte le maniere, che evidentemente non è riuscito, e la squadra adesso a mio avviso è molto confusa e svuotata. Io l'ho visto proprio svuotati, è una questione proprio di testa, svuotati, perché alcuni giovani sono di valori. Adesso possiamo elencare quello che hanno speso, diciamo, con Kulusevski, con Chiesa e con gli altri. Il buco c'è, i 937-38, io non sono sicuramente in grado di poter dire.
Cerchiamo di perfezionare il collegamento.
Si frizza, eccolo, è tornato.
Tra entrata e uscita.
Abbiamo perso per un attimo.
Quindi tra entrata e uscita, onestamente, sono quasi 200 milioni di euro che sono sotto.
La proiezione è
tra
quella.
Tra staff di Sarri e quello di... E dello stesso Pirlo, onestamente, è stato un po' è un anno che ci dovrebbe essere, a mio avviso, forse anche un po' una rivoluzione, a livello proprio, societario, perché se la Juve non dovesse entrare in Champions è un danno grossissimo, ma non solo dal punto di vista economico, che è importantissimo, ma anche dal punto di vista di immagine, considerando anche gli scontri diretti che c'ha il Napoli, che c'ha la stessa Lazio, mentre la Juve c'ha dei confronti diretti non indifferenti, la penultima c'ha l'Inter e poi c'è ancora il Milan, quindi sta anche un po' nelle mani delle milanesi, oltre che nelle proprie mani, perché in questo momento, ripeto, lo stesso Cristiano Ronaldo dovrebbe, pur essendo un grandissimo giocatore, che io per me è un giocatore inamovibile, me lo porterei a spasso, ecco, proprio calcisticamente parlando, ma gli altri grandi centravanti in Europa giocano tutti per la squadra, incominciando da Haaland a Benzema, un po' tutti i numeri uno, quindi anche lui dovrebbe sacrificarsi un po' di più e giocare anche per la squadra. In questo momento sono in difficoltà e devono effettivamente compattarsi e fare una grande prestazione a Udine.
Giulia,
chi metterebbe però da qui alla fine della stagione in campo insieme a Cristiano Ronaldo? Perché ci siamo soffermati tanto sul centrocampo in particolare, ma in questo momento si fida più di Morata o ha voglia di rivedere Dybala insieme a Ronaldo? O magari tutti e tre insieme?
Per me sei stata bravissima a prepararmi questa bella trappola, ma io sono d'accordo sulla tua terza domanda, perché io li metterei tutti e tre, perché sono complementari, nel senso che Morata è una prima punta che attacca lo spazio, è un ottimo contropiedista, quindi hai bisogno, quando la squadra avversaria ti pressa, lui se c'ha l'ampiezza.
Cerchiamo ancora una volta di perfezionare il collegamento.
Ma perché non lo fa allora? Perché anche secondo Di Marzio dovrebbe provare tutti e tre? Perché Pirlo non azzarda anche lì?
Beh, di azzardi perché... ne ha fatti Andrea Pirlo nel corso della stagione.
Sì, ma ne ha fatti di meno plausibili, però comunque...
Meno
di,
rischiosi?
Molto più fantasiosi. Questo fantasiosi. Sarebbe molto concreto come azzardo, no?
Allora, infatti ci chiedono, buonasera, ecco, mettendo i migliori in campo, in rosa, che formazione tattica usereste? Qualcosa abbiamo già detto, no? Probabilmente un 4-4-2, ma anche un 4-3-3. Sì. Allora, io me la giocherei così, visti anche gli equilibri del recente passato. Buffon in porta.
Ah, sì?
Per buona parte di queste 5 gare. Sicuramente contro l'Udinese lui. Danilo a destra, De Ligt, Chiellini, Alexandro. Se Chiellini sta bene, Quadrado alto a destra, Bentancur e McKennie centrale, anche se McKennie l'abbiamo visto più come esterno che come mezzala interna.
E non sta benissimo.
Chiesa a sinistra, che dovrebbe tornare sia lui e sia il brasiliano Danilo, con Morata, tra parentesi Dybala, ovviamente pronti a scambiarsi.
Vabbè,
i due.
Ci sono le sostituzioni.
E
quindi,
con Ronaldo, però pronti via Morata-Ronaldo, credo, ecco, pronti sì. via. Con Dybala però che... può diventare arma gara in corso. Siamo pronti col mister?
Ma sai che ti devo dire?
Prego.
È tornato?
Ancora no.
No, sai che ti devo dire che però negli ultimi mesi, ovvero da quando Morata ha iniziato ad avere un po' di problemini, no? Abbiamo ricordato quanto comunque abbia avuto problemi a livello fisico proprio, l'ho visto però mettere in campo le sue prestazioni migliori da subentrato, non so perché, Morata.
Eccolo, sentiamo la voce del mister.
Eccola, Ho cambiato posizione. Prima facevo un po', giocavo sulla tre quarti e invece
ecco,
adesso
ora in attacco pieno. No.
La sentiamo ma non la vediamo.
Mettiamo sono anche il mister Di Marzio in campo allora.
Avanti. E quindi adesso mi sentite? Sì.
Sì, la senti. Sì. Sentiamo ma non vediamo.
Non vediamo.
Però vabbè, va bene, non la tanto. Ecco. Mister, ma il centrocampo della Juventus, visto che metteresti un tridente a questo punto, viene da capire, viene da immaginare, no? Stando alle tue scelte.
Ma sì, perché sì. A questo punto devi mancano 5 gare alla fine, devi cercare di vincerle. E io farei giocare effettivamente Morata prima punta, con Ronaldo che può spaziare su tutti i fronti d'attacco partendo da sinistra. E Dybala a fare il classico 10 finalmente a farlo giocare, e a supporto di Dybala sceglierei quelli che riescono, che dovrebbero riuscire quantomeno a sostenerlo, certo. Quelli più in forma, ma a sostenerlo.
Quindi non Ramsey.
No, Ramsey direi di no.
Ramsey, perché no, sul piano fisico, però sì. A questo punto dipende dalla condizione atletica, dallo stato di forma che l'allenatore li deve vedere, perché ripeto, io li ho visti molto svuotati mentalmente, è come se fosse una Coca-Cola che tu te la bevi il giorno successivo, che è svuotata, e quindi
non c'è più il gas, non ci sono più le bollicine,
senza bollicine. Adesso veramente sa, gli anziani stessi, cominciando da Chiellini a finire a Buffon, ovviamente io faccio questi nomi qua, a ricompattarsi, a parlarsi proprio chiaramente nell'ambito dello spogliatoio, ma senza la presenza dell'allenatore, a dire ragazzi qua ne va del nostro prestigio, della società, ne va, perché qua se non entriamo in Champions, se andiamo a vedere poi il Napoli purtroppo, dico per la Juve, il purtroppo
cerchiamo di perfezionare, eccoci.
In teoria il Napoli arriva addirittura a 81 punti, ma anche a 80, anche a 79 può entrare dentro. Il motivo qual è? Che la Juventus deve giocare contro l'Inter, contro Conte che verrà satanato a Torino, e c'è anche il Milan che è in fase calante sicuramente, ma che però fino a ieri anche per orgoglio stava lottando per lo scudetto, perché altrimenti la società non gli va a prendere un attaccante di rincalzo a Ibra come Mandzukic, che poi onestamente non è andato, è un po' bollito anche lui, diciamo.
Non è stato un verità. Grande acquisto, diciamo,
ma sicuramente adesso la Juve deve fare di tutto per non uscire dalla Champions, se no sarebbe veramente un fallimento, obiettivamente devo dire, sarebbe un fallimento. Ma quanto mi piacerebbe a me vedere alla Juve un Del Piero alla Boniperti, madonna, io farei follie per vederlo, ha capito? Ecco,
ma ci ascoltava.
Adesso ho cambiato completamente argomento per dire, Del Piero, da quando è uscito alla Juve, non ha mai detto non ha sbagliato una virgola, è stato sempre legato, e poi è intelligente, io lo sento nelle dichiarazioni, a prescindere lo conosco personalmente, ma anche calcisticamente lo vedo maturato, maturo proprio, ma non tanto, non mi voglio permettere come tecnico, come allenatore, però è anche un uomo rappresentativo che può parlare di calcio. La Juve ha bisogno anche di questi personaggi, Poi non lo so se ci sarà una rivoluzione o meno, sono, questi sono problemi di casa Agnelli che non mi permetterei assolutamente di fare delle previsioni, ma la squadra adesso, se mi permettete, tiro fuori una parola da ex allenatore, la squadra adesso deve tirare fuori gli attributi, ecco. Non è che si sta ancora lì a scherzare, a fare no, la Juve, Juve.
Mister, al di là della sua investitura importantissima per Del Piero, e noi ce la segniamo perché ne stiamo parlando all'inizio puntata, le chiedono, anzi ti chiedono, ormai siamo passati a questo registro e ti ringrazio per la concessione. Allora, vorrei sapere l'opinione di mister Di Marzio, Davide da Roccasecca, per quanto riguarda la possibilità di vedere, mister, Chiesa, Dybala, Morata e Ronaldo insieme. E come li faresti giocare, ci chiede il nostro amico. Chiesa, Dybala, Morata e Ronaldo insieme.
Sì, ma la Juve se lo può permettere. La Juve se lo può permettere perché potrebbe avere una supremazia territoriale superiore a qualsiasi squadra del campionato. Forse contro l'Inter no, che l'Inter è anche una squadra fisica sotto questo aspetto, e tatticamente, giocando fuori con un 3-5-2, potrebbero essere un po' più coperti. Ma io condivido questo tipo di scelta, certo, perché no?
Bene così. Giulia, ancora una considerazione.
C'è ancora una domanda anche per il mister, da Luca da Trieste. C'è qualche giocatore da lui scovato, consigliato alla Juve, che alla Juve, la Juve poi ha rifiutato e che poi invece si è imposto a grandi livelli?
Che bella domanda, Luca da Trieste. Bravo.
Ma potremmo fare una puntata, aspetta.
Guardi, abbiamo datemi un minuto. La data,
così.
Il più grande.
Avrò una connessione maggiore, quindi potete anche vedere, mi dispiacerebbe tirare fuori un po' tutte le mie considerazioni relative agli iscritti che ho detto, però devo dire alla Juve in tempi non sospetti, oltre a Ibrahimovic, ecco, oltre sostanzialmente a Cristiano Ronaldo stesso, oltre a Messi stesso, che tra l'altro non giocava in quel periodo, quando io l'ho visto in Colombia, giocava addirittura nella nazionale argentina, giocava un giocatore che l'abbiamo visto in Italia al Catania, Barrientos, al numero 10, e lui giocava gli ultimi 10 minuti, ma già allora io avevo capito che era un giocatore fortissimo, tanto che poi vi racconterò, quando abbiamo più tempo, anche la storia di Messi, perché io l'avevo visto a Manizales, che è una cittadina della Colombia, a quasi a 2000 metri, e poi noi eravamo invece, dovevamo scendere, diciamo, in città Pereira, che è a livello del mare, quindi ci voleva abbastanza tempo, 2 ore. Bene, io feci andare via tutti i miei amici del Real Madrid, del Barcellona, tutti i capi scout, a rientrare a Pereira, e io mi infilai invece su Pullman proprio dell'Argentina per parlare con questo ragazzo, che lo mettevano dentro, e mi riferisco a Messi, solo gli ultimi 10 minuti, l'ultimo quarto d'ora, non aveva ancora firmato il contratto con il Barcellona, però devo dire che il papà, per riconoscenza a Barcellona, che l'avevano anche messo a posto fisicamente, loro erano andati in Spagna perché i ragazzi avevano avuto dei problemi fisici, e onestamente anche vicino al denaro fece molto resistenza alla stessa Juventus, per cui tantissimi di questi giocatori, da Marcello a finire a Casemiro, per non parlare di Cavani, Lavezzi e tanti altri, onestamente. Qualcuno, c'è stato un grande rammarico, Fernandinho
ad esempio, no, quanti nomi, beh, quanti nomi, adesso ritorno al mister.
Tutti, anche in rapporto ai ruoli. Però onestamente devo dire, la Juve sa come si deve muovere.
Dopo questi nomi diventa difficile comunque, ecco, entrare e salutarti mister, ringraziandoti come sempre, è stato un collegamento un po', ecco, intermittente,
laborioso,
ma ce l'abbiamo fatta. Grazie davvero.
Sì, ma grazie. È stato un po' colpa mia, perché non ho una buona connessione, sto cambiando sostanzialmente il mio contratto con la TIM, mi stanno mettendo la fibra, e quindi c'è un guasto anche nella zona, ma la prossima puntata la faremo anche documentando tutte queste belle cose che ci siamo detti.
Non vediamo l'ora.
Ma la finale Champions quale sarà per lei?
Io preferirei, Cinzia, che tu mi dessi del tu, perché parliamo di calcio, non ci diamo
Giulia, Giulia, sì,
va
sì.
Va bene, Giulia, allora Giulia, Giulia, ecco. Qual è la tua finale di Champions League?
potrebbe essere tutta inglese? Chi sa? Io penso di sì.
Allora,
di Chelsea?
Davide da Rocca Secca.
Ho visto il Chelsea ieri molto bene, grande intensità, buona squadra, anche da un punto di vista tattico e tecnico. La dimostrazione che bastano gli allenatori europei che sono rientrati in Inghilterra, che gli hanno dato un po' certi equilibri, perché loro hanno sempre giocato molto in una maniera tattica abbastanza sconsiderata, box in the box, basta che vanno avanti. Invece i tecnici nostri sono riusciti, e tant'è vero che Guardiola rimane sempre il numero uno al mondo, sono riusciti come Tuchel a dargli quelle direttive giuste da coprire ogni zona del campo, oltre ad avere la qualità. Ecco, non basta solo il fisico, la forza, se la uniamo anche all'abilità tecnica, allora sono delle grandi squadre. Come io ieri sera ho visto molto ma molto bene, devo dire sinceramente, il Chelsea, meno bene il Real Madrid, che si è lasciato un po' frastornare da questa intensità di gioco.
E quindi Chelsea City per il mister Di Marzio, che viene proposto da Davide da Roccasecca come allenatore della Juventus per le ultime 5 partite. Supremazia territoriale, i migliori vanno sempre messi in campo. Mister, la salutiamo così.
Grazie.
Sicuramente, no, la ragione Giulia, io condivido quello che diceva Giulia, anche se mi ha fatto un po' di trappole in qualche domanda un po'.
Sì, ma Giulia le fa.
Ma no, non le faccio, non faccio trappole.
Trappoloni di Giulia Borletto. Mister,
la prossima puntata la chiameremo le trappole di Giulia. No,
che meraviglia. Mister,
va bene. Dobbiamo anche un po' sdrammatizzare, perché
ma certo,
altrimenti c'è sempre qualche matto in giro per il mondo che si permette, anzi addirittura sono da stigmatizzare pure quelle frasi offensive nei confronti dello stesso Pirlo o del figlio. Per cui questi sono dei criminali, io li chiamo proprio i criminali, che non dovrebbero neppure esistere, perché il calcio deve essere uno sport bello pulito, è uno sport fatto veramente con il piacere di condividerlo tutti quanti.
Mister Di Marzio, grazie davvero come sempre, un saluto.
Grazie a voi, grazie a Giulia, permettimi se ti ho cambiato nome, ma
va bene, mi piaceva lo stesso, tranquillo.
Grazie mister, buona serata, alla prossima settimana, è sempre un piacere e un onore.
Bene, ormai memorizzate.
Grazie ancora. Abbiamo sforato un po', ma ne valsa sempre la pena. Andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo insieme per l'ultima parte di Terzo Tempo. Corriamo.
Radio Bianconera, nati per vincere. Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta per circa 20 minuti, minuto più, minuto meno. Ci stiamo interrogando sulla formazione migliore da schierare contro l'Udinese e in generale, Giulia, no? Pensando a questo rush finale che ci si augura possa avere anche delle certezze in più sotto il profilo delle scelte, no? Perché poi è evidente che sentiamo Skype e tutta l'orchestra sinfonica a seguito. Per quanto riguarda le domande di Marzio, gliele abbiamo poste.
Ci sono delle formazioni, proposte però, di formazione che ci propongono. E anche dei vocali, vabbè, poi vediamo.
Facciamo così, la proposta di formazione la chiediamo a Simone Di Noi, che è già in collegamento Skype. Buonasera,
ecco
Simo.
Ecco perché.
Grazie di essere
ciao,
con noi.
Ciao ragazzi. Buonasera.
Buonasera a te. Allora, come detto, dovrebbero rientrare Danilo e Chiesa, punto di domanda su Demiral, la formazione che ti aspetti. E poi noi ci chiediamo altresì se c'è da aspettarsi, se ci sia da aspettarsi anche un indirizzo più univoco sotto il profilo delle scelte per quanto riguarda queste 5 partite, ecco, formazioni più simili una all'altra.
Ma credo e mi auguro di sì, onestamente, perché se c'è una cosa di cui la Juve ha bisogno in queste 5 partite è certezze, sicurezze, quantomeno focalizzarsi sulle poche che ha e che piano piano ha perso per strada, quindi al netto di Chiesa, che sicuramente darà poi un indirizzo in base a quella che sarà la disponibilità dell'ex Fiorentina, credo sia difficile vederlo dal primo minuto, già è tanto portarlo in panchina e poterlo utilizzare la gara in corso, quindi magari con l'Udinese ancora si potrà andare su questo, no, solito ibrido che ha proposto Andrea Pirlo nel corso della stagione, quindi con magari McKennie da un lato e Cuadrado avanzato,
certo,
nel caso in cui Danilo garantisse i 90 minuti. Altrimenti si andrà con Cuadrado nella linea difensiva, con Kulusevski da un lato e McKennie dall'altro, però credo che ormai la direzione debba essere quella di focalizzarsi su 14-15 giocatori, salvo squalifiche, infortuni, eccetera, eccetera, e puntare su questi. che si hanno a disposizione e andare con forza su dei giocatori che possano magari anche capirsi, comprendersi un po' di più nelle successive 5 partite di campionato più la finale di Coppa Italia. Quindi la direzione sarà questa. Detto di Chiesa, che in qualche modo verrà portato a Udine, è in miglioramento, non certo. È al 100% della condizione, però in qualche modo, essendo lui una scintilla per la squadra, verrà aggregato al gruppo per partire, immagino, dalla panchina e magari entrare se c'è necessità. Danilo stringerà i denti, ha questo fastidio agli adduttori, ma comunque è andato in panchina contro la Fiorentina, poi non è entrato anche perché la gara chiedeva tutt'altro. Demiral un po' più lontano, ecco, ma su Demiral credo che ormai possa essere, no, la sua avventura in bianconera agli sgoccioli, quindi nessuno forzerà la mano in un senso o nell'altro, considerato anche il fatto che comunque la Juve fino adesso, toccando ferro, nel gruppo del pacchetto dei difensori centrali è ben messa.
Simo, ti sei mai chiesto, ecco, penso proprio di sì, viste le tante ore di diretta, perché McKennie non sia stato più considerato a un certo punto un centrale di centrocampo, bensì un esterno?
Il tuo McKennie.
Sì, sì, dice bene Giulia, sì, onestamente sì, perché se abbiamo negli occhi una delle partite più belle fatte dalla Juventus nel corso della stagione, Marco, Giulia, che è quella di Barcellona, sì. Lì McKennie era centrocampista con Arthur, e quindi un po' di riflessioni le porta, senza dubbio.
Era il miglior momento, scusami Simone, però sia di uno che dell'altro, cioè è stata proprio la partita più bella vista di entrambi.
Sì,
poi
però
anche
qui parliamo di posizioni in campo, parliamo di applicazione di un ruolo, Giulia.
Sì, 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 però in generale comunque abbiamo visto come poi siano incappati in altri problemi poi,
certo.
Anche,
tu
no?
Parli quindi di compatibilità, cioè quei due in quella posizione perché stavano bene in quel momento.
Sì.
Simo.
Sì, ma questo senza dubbio, va detto però allo stesso tempo che comunque McKennie, bene o male, molto più di Arthur, ha le caratteristiche per sposarsi con chiunque lì in mezzo, con Rabiot, con Bentancur, infatti è stato utilizzato spesso e volentieri con chiunque. Questa è una domanda a cui onestamente non ho risposta. Magari sabato ci sarà occasione per parlarne direttamente con Andrea Pirlo e capire e comprendere con me la direzione è stata un'altra, va detto sicuramente.
C'è la domanda pronta, sì.
Sì, già fatta, mi prenoto già tramite Zoom, no? A parte gli scherzi, va detto allo stesso tempo che comunque sono state intraprese delle situazioni magari con idee differenti, quindi Chiesa ha spostato a sinistra, che quindi ha un po' cambiato la direzione, magari serviva qualcos'altro per coprire il campo, oppure lo stesso Cuadrado arretrato che chiamava un giocatore capace di rientrare verso il campo, quindi di lasciare la corsia libera al colombiano. Però è senza dubbio un dilemma, voi direte, uno dei tanti, sì, avete ragione, non l'avete detto, però l'avete pensato, ne sono sicuro.
Sì, sì, sì,
tutti,
sì.
Tranquillo. Senti, invece ti chiedo ancora questa cosa, perché l'ha detto prima Marco e l'hanno scritto in diversi nostri ascoltatori, in porta vorrebbero Buffon in queste ultime 5 giornate.
Io credo che possa giocare a Szczesny anche.
Sì, ma giocherà a Szczesny.
Sicuramente Buffon giocherà la finale di Coppa Italia. Credo anche che verrà dato comunque conferma a Szczesny per le altre partite di campionato, perché comunque il numero uno è lui. Poi che ci possa essere stato magari anche qualche problematica di gestione di uno e dell'altro, credo che anche questo sia in dubbio, perché comunque Buffon è un nome ingombrante alla Juve, è un nome ingombrante in generale, averlo comunque come secondo qualche sicurezza in meno la dà. Comprendo anche l'idea dei tifosi, il pensiero dei tifosi, però il numero uno è Szczesny. Il numero uno è Szczesny e Buffon credo anche che a fine anno saluterà la Juve. Non so dirvi se si ritirerà o se andrà da qualche altra parte, però credo che la percentuale di addio alla Juve sia molto vicino al 100%.
Giocherà Szczesny ed è anche giusto così, sono d'accordo con Simone, anche se la Juventus comunque con Buffon in partite probabilmente, anzi certamente più semplici, non tutte, ha dimostrato di avere
a Barcellona
più certezza.
C'era Buffon in
esatto.
Porta.
Ha dimostrato comunque
però va
più
detto
solidità
che forse, scusa Marco, è passata sotto traccia probabilmente la prestazione di Szczesny con la Fiorentina. Comunque
ha fatto un'ottima
un paio
partita.
Di occasioni, In un paio di occasioni l'ha salvata, è la baracca.
Sì, vero. No, Szczęsny spesso salva partite. Poi è chiaro, il rigore pesa. Pesa anche di più il cucchiaio, la scelta tecnica di Vlahovic, però quella è un'altra roba. Dybala dal primo minuto. Questo è il tema.
Dybala sì, Dybala no.
Mi ha onestamente già sorpreso la scelta di Firenze, sono sincero, perché serve dar fastidio ai difensori centrali avversari, ancora di più quando si piazzano con tre, e quando comunque sai che la partita sarà, e con l'Udinese, nonostante abbia qualità tecnica importante a centrocampo, che non vanno assolutamente sottovalutate, anzi, non me ne vorranno i centrocampisti della Juve, ma credo che un paio dell'Udinese siano superiori a quelli della Juve, e questo... Anche questo porta tante riflessioni. Detto ciò, in una partita in cui si difenderà con tre centrali belli fisici, fastidiosi, due terzini che sì, sanno ribaltare il campo, però hanno comunque un'idea di copertura di campo importante, togliere uno che attacca la profondità come Alvaro Morata, ancor di più che viene da un gol che comunque ti regala, certo, un punto che resta importante. Piccola parentesi. Ragazzi, doverosa, capisco tutta la rassegnazione, però al momento la Champions League, quindi questo va ricordato e sottolineato. Detto ciò, mi aspetto Morata, perché toglierlo dal campo è difficile, a meno che, però, se non l'ha fatto nel secondo tempo con la Fiorentina, dove serviva a ribaltare, credo che difficilmente lo rivedremo. Non li metta tutti e tre.
Staremo a vedere un tridente, l'ennesima sperimentazione, questa volta che piace di più comunque rispetto alle altre. Simone, grazie davvero, buon lavoro e buona serata.
Ciao Simo.
Grazie a voi ragazzi, un piacere, buona serata.
Ciao. Con Social Club e ti leggiamo su tutto Juve. Siamo pronti per andare dall'ultimo ospite, ma certamente non meno importante, perché il dolce sta in fondo. Luca Rolandi, siamo pronti. Eccolo.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao.
Ti sentiamo, ciao. Non ti vediamo ancora. Eccoti qua.
Eccolo.
Buonasera.
Adesso ti vedete?
Ti sì, vediamo sì. E ti sentiamo forte e chiaro. Guarda, ti stuzzico sull'argomento principe della puntata. Il ritorno di Alex Del Piero come dirigente della Juventus. Come la vedresti?
Beh, io la vedrei molto bene. Nel senso che Alex Del Piero è la storia della Juventus. Non è che stiamo parlando di un giocatore così... di seconda linea, cioè, esattamente 50 anni dopo potrebbe essere quello che è accaduto a Giampiero Boniperti nel 1971, quando la famiglia Agnelli lo richiamò a sostituire Catella alla presidenza della Juventus. Adesso in questo caso non si parla di questo ruolo, però è evidente che nel cuore dei tifosi, per la sua storia, per quello che ha lasciato la Juventus, e io la vedrei come una grandissima opportunità.
Ci verresti dei problemi di compatibilità con l'attuale establishment? Pensando a tutto.
Insomma, se questa eventualità, se questo inserimento dovesse andare in porto, se dovesse essere poi ufficializzato, credo che sia un segnale per un cambiamento, e non sarebbe neanche il primo nella storia della Juventus, come è noto, e comunque tutti i tifosi bianconeri lo sanno, che la Juventus sia l'unica società al mondo che ha una proprietà che ha quasi 100 anni, li raggiungerà nel 23, in realtà la proprietà è sempre stata quella, ma i cambiamenti, i vertici societari, certo, sia da parte dirigenziale che da parte tecnica, sono sempre stati molto importanti e a volte anche clamorosi, per cui credo che nel caso di un inserimento di Del Piero qualcuno finirà la sua avventura come dirigente della Juve.
Tipo?
Penso, ma poi io non ho la sfera di cristallo, non sono dentro particolarmente alle questioni bianconere, per cui mi faccio questo ragionamento a livello così di appassionato, di tifoso, di bianco-nero da una vita. Beh, diciamo che due persone in particolare, sono molto diretto, ma con tutto il rispetto e il valore del lavoro che hanno svolto, e Pavel Nedved e Fabio Paratici. Penso, però...
Due sono più immaginabili anche, obiettivamente.
Anche perché Paratici è in scadenza.
Mandato, sì.
è a fine mandato, tra l'altro oggi non esce benissimo sui giornali
dalla questione generale, Suarez, sì.
Sulla questione Suarez, diciamo neanche troppo il presidente, però è evidente che se questa è la dichiarazione rilasciata anche ai giudici che stanno facendo l'inchiesta e le indagini, non è bellissimo, perché insomma
sì, il fatto che abbia il presidente ha detto che abbia saputo della vicenda Suarez attraverso i media, per capirci, no?
Sì, come quando Maldini dice che non sapeva nulla della Superlega, una cosa molto simile.
Sì, la Superlega è una roba, esattamente, questa Suarez sì, vabbè, un'altra.
Sì, Giulia. Sì, altra cosa, però effettivamente sì, come si fa a dire non so niente.
Sì, infatti, no, ma è assurdo.
Mi sembra abbastanza assurdo, così come mi pare non brillante, non particolarmente, come dire, che non abbia una ricaduta particolarmente, come dire, favorevole il fatto del presidente dito mio dirigente non mi ha detto nulla, perché se l'ho preso dai giornali, noi che siamo dei semplici cittadini e appassionati di calcio l'abbiamo preso dai giornali, certamente non può essere un presidente di una società che comunque era interessata al giocatore, poi non l'ha mai raggiunto, però interessata sì.
Molto chiaro, Giulia.
Sì, sì, è la ciliegina sulla torta, no? Diciamo, del periodo. Io ti leggo questa formazione che ci manda un nostro ascoltatore che non si firma, però una formazione del futuro della Juventus: Donnarumma, sì. Romagnoli, Bonucci, De Ligt, Bentancur, Locatelli, Quadrado, Dybala, Kulusevski e Icardi, in panchina Massimiliano Allegri.
Beh, mi sembra una formazione che mi piace. Allora, c'è un problema. Il problema non è che sia un
gioca
problema.
Gioca tre, tra l'altro, Romagnoli, Bonucci e De Ligt.
Problemi. No, non è il problema, il tema Ronaldo. Cioè, io non ho ancora esattamente capito CR7 che intenzioni ha il suo grande, come dire, manager. Ronaldo ha fatto bene, benissimo, certamente la Juventus con Ronaldo sperava di arrivare almeno in fondo alla Champions League, però un giocatore che in tre anni ha fatto quasi 100 gol è una cosa straordinaria, è un extraterrestre, questo è evidente. Però non ho, perché se dovesse concludere dopo tre anni la sua esperienza bianconera, beh, allora ci sarebbe veramente un domino pazzesco e rientrerebbero in gioco anche alcuni giocatori che invece, tipo Dybala, che invece ecco, oggi sono molto, molto sul filo, ecco, non hanno rinnovato il contratto, quindi è da vedere. Sicuramente questa formazione mi piace,
manca un giocatore, lo stavo per dire, perché sono 10,
ne manca uno, e chi ci metti tra Ronaldo e Dybala? Era la prossima domanda.
Allora Ronaldo va bene. No, però ci sono due temi. Prima di tutto, io veramente con una grande festa, un grande ringraziamento però ai senatori, direi della difesa, quindi anche lo stesso Bonucci li saluterei, perché fatto la storia e la leggenda della Juventus, ma il capolinea è arrivato, per cui non metterei più Bonucci. E Locatelli mi piace molto, direi ancora un grosso centrocampista se ha la Juventus, perché quest'anno il tema dominante è stata la debolezza e l'incapacità di contrastare le altre squadre a centrocampo, troppo leggero, troppo smarrito, troppo lento, quindi secondo me lì ci vuole sicuramente. Icardi mi piace come nome, ma vedremo cosa succederà, soprattutto nel domino delle punte.
La panchina ti piace, Massimiliano Allegri?
Beh, io sì. Allora, io voglio essere onesto, perché tutto sommato non si può sempre negare quello che si è detto. Io a un certo punto, dopo l'eliminazione contro l'Ajax, ero molto deluso. Perché
tu ricordi, no? Ronaldo, siamo stati vicini di banco allo stadium.
Esatto,
sì.
Obiettivamente è stata una partita veramente molto molto deludente, dopo essere tra l'altro passati in vantaggio, e quindi lì tutto sommato ho detto forse comunque Allegri ha fatto già due miracoli, due cavalcate straordinarie arrivando nel 2017 e ancora prima nel 2015, dove effettivamente quella partita addirittura con uno dei più importanti e forti Barcellona della storia avremmo potuto vincere. Però forse sarà chiuso quel capitolo, e forse a quel punto la Juventus avrebbe dovuto finire a Cardiff. Ha continuato, ha proseguito, e lì tutto sommato un cambio non l'ho anche apprezzato. non mi convinceva Sarri, ma da tempo immemorabile, però diciamo che in questi due anni Sarri, questo l'ha portato a casa, Pirlo obiettivamente non ha esperienza, cioè io penso, è stato uno straordinario, forse il miglior talento degli ultimi 20 anni in Italia come giocatore, e come allenatore non ha mai allenato nulla, cioè lui era stato preso per l'Under 23, quindi con tutti i limiti. Un ritorno di Allegri con una compagine societaria diversa, un progetto diverso, non lo vedrei male, sempre che il problema delle cosiddette minestre riscaldate, ecco. Però vuol dire Lippi quando ritornò e poi riportò anche la Juventus in finale di Champions, quindi, e vinse anche il famoso campionato del 5 maggio, quindi, cioè, non
chiudiamogli la porta, dai, non si fa questa
cosa. Per niente, anzi. Non chiudiamo la porta, dice Giulia, anzi, porte scorrevoli,
gradite. No, ma oltretutto oggi su piazza non mi pare che ci sia una grandissima scelta, nel senso che tutti si sono attrezzati, si sono abbastanza, come dire, premurati di scegliere gli allenatori. Io continuo a pensare che a fine stagione questa ci sarà la bomba, nel senso che non c'entrerà con la Juve, Conte se ne va.
Va via vincendo, che per lui è il massimo.
Sono stracerto, per il modo di suo, di vivere, di intendere le cose, o gli comprano Messi, oppure, no, Messi per dire un giocatore così.
Che non si può comprare.
È arrivato, certo. Zanga a Milano con 250 milioni di fantamiliardi di euro, ha detto compriamo tutti, quindi chi lo sa.
Chi lo sa, magari, perché sennò ci potrebbe essere anche questa clamorosa cosa. Però sono fatti loro, ci interessa meno. Allegri sì, a questo punto potrebbe anche rientrare.
Luca, grazie davvero, ti lasciamo al tuo lavoro, sappiamo in combatte. Grazie davvero,
grazie,
è imminente.
A presto e buona continuazione.
Luca Rolandi, ciao. Sempre un piacere per noi ospitarti qui su Radio Bianconera. Siamo giunti al termine di questo appuntamento, Giulia. Quando ti ritroviamo su questi schermi?
Domani è domenica.
Con Luca Cavallero e poi per il match, per le emozioni del live con Colpo di Tacco. Un piacere e un
Speriamo.
Onore. Essere in vostra compagnia. Ciao Giulia, buon appetito e
buon
spritz. Ecco, visto che
serata,
te lo sei
ciao.
Promesso. Ciao, buona serata, un saluto. A presto.
Terzo tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.